Creaky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul till you're doomed tonight. Salve Killers, io sono Kiru e bentornati nell'oscuro palcoscenico. Ci avete mai pensato a quanto può essere angosciante la scomparsa di una persona? Il non sapere e l'attesa possono essere molto più snervanti del conoscere la verità stessa. Oggi ci addentreremo in questo tipo di oscurità. Ci immergeremo in un caso avvolto nell'ombra, una vicenda che ha scosso le fondamenta della giustizia e della criminalità. Il caso di Michelle Lay. Questa storia sconcertante ci porterà nei meandri di una misteriosa scomparsa, intrighi assurdi e nel potere implacabile della verità. Quale sarà la chiave di questo mistero celato tra le pieghe degli eventi e nel buio dei segreti nascosti? Scopriamolo assieme, perciò sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Michelle Lay nacque il 12 ottobre 1984 a San Diego, in California. Crebbe insieme ai suoi genitori, al suo fratello Michael e alla sua sorellina più piccola, Christine. Michelle, brillante e intelligente, si diplomò nel 2002 al liceo della città di San Diego col massimo dei voti, per poi trasferirsi ad Hayward per frequentare l'università alla facoltà di infermieristica. In quel periodo nella sua vita stava andando tutto per il verso giusto e Michelle non vedeva l'ora di concludere il suo tirocinio. Aveva una routine bella stretta tra studio e lavoro, ma era uno stile di vita che la ragazza riusciva a gestire piuttosto bene. Tutto cambiò il venerdì del 27 maggio 2011. Michelle era all'ultimo giorno del suo tirocinio al Kaiser Hospital. La ragazza amava il suo lavoro e lo considerava la realizzazione di un sogno. Sembrava essere nata per aiutare e seguire chi aveva bisogno di aiuto, proprio come sua madre, anch'essa infermiera. Ma l'impegno era molto gravoso per Michelle, preoccupata per una valutazione in arrivo, perché sapeva di dover ancora lavorare su alcuni punti, nonostante avesse passato l'ultimo esame sostenuto. Quel giorno erano le 19 quando le infermiere e il suo supervisore stavano per festeggiare la fine del tirocinio, ma prima Michelle chiese di poter andare in macchina per prendere una medicina. Uscì dall'ospedale e si diresse nel garage sotterraneo verso la sua auto. Pochi minuti dopo, la macchina di Michelle venne ripresa dalle videocamere di sorveglianza mentre usciva dal parcheggio. Passarono ben 2 ore prima che il suo supervisore si accorgesse che la ragazza non era più tornata dal garage sotterraneo. Decise quindi di chiamare l'addetto alla sicurezza del suo reparto per mettersi insieme a cercarla, ma senza successo. La cosa principale che li preoccupava era che Michelle era uscita prima del termine del suo turno, cosa che non aveva mai fatto, e poi perché non aveva timbrato il cartellino per l'uscita, cosa doppiamente strana per lei, dato che non era mai andata via, neanche in casi di emergenza personale. Continuarono quindi a cercarla, ma no, nessuno l'aveva vista. Sembrava sparita nel nulla. Insieme all'uomo della sicurezza, il supervisore raggiunse quindi il parcheggio dove Michelle lasciava solitamente la sua auto bianca e fu lì che le cose si complicarono. Improvvisamente, mentre i due stavano controllando al terzo livello, notarono un'auto che stava rientrando nel garage che sembrava essere proprio quella di Michelle. Il supervisore allora cercò di fare un cenno da lontano per cercare di attirare l'attenzione della ragazza, ma quando lei vide il cenno, inchiodò improvvisamente e a tutta velocità fece inversione e se ne uscì dal parcheggio. Incredulo, il supervisore, tornato in reparto, provò più volte a contattarla sia al cellulare sia sul suo cercapersone, ma non riuscì in alcun modo a parlare con lei. Allarmato, avvertì subito la polizia e un agente arrivò sul posto per raccogliere la testimonianza. I colleghi della ragazza contattarono anche i suoi familiari, ma nemmeno loro riuscirono mai a mettersi in contatto telefonico con lei. Provarono a chiamarla più volte, le lasciarono un sacco di messaggi in segreteria, però non ricevettero risposta. Sfortunatamente, la polizia non avviò immediatamente le indagini, perché pensava che la ragazza potesse essersi allontanata volontariamente. Il giorno dopo, la preoccupazione aumentò. Michelle infatti avrebbe dovuto raggiungere i suoi amici alla stazione per partire per una vacanza insieme al mare, ma non si presentò. Nessuno di loro ebbe modo di sentirla o sapeva dove si trovava. A quel punto la famiglia iniziò a fare dei volantini con sopra la foto di Michelle e la sua descrizione, da distribuire per le strade di Hayward nella speranza che qualcuno avesse visto qualcosa. Nel frattempo, la polizia aveva ovviamente segnalato a tutte le unità il SUV bianco della ragazza, nella speranza di trovarla, magari parcheggiata da qualche parte o abbandonata in zona. Fu così che quel giorno, verso le 18, una volante identificò proprio la macchina di Michelle, parcheggiata normalmente in un parcheggio a circa 15 minuti di cammino dall'ospedale. La macchina era chiusa e non sembrava essere stata rubata. Tuttavia, gli agenti riuscirono in qualche modo ad aprirla e iniziarono ad analizzarne gli interni, dove trovarono delle tracce di sangue, che, in seguito a successive analisi, confermarono essere appartenenti a Michelle. Trovarono anche un'altra cosa che li insospettì parecchio. Nella parte posteriore dell'auto trovarono un badge dell'ospedale dove lavorava Michelle, che però non era suo. Si scoprì appartenere ad una dottoressa che lavorava nello stesso reparto dove lavorava Michelle. La polizia ovviamente indagò e venne fuori che circa una settimana e mezza prima della scomparsa della ragazza, qualcuno aveva rubato quel badge. La dottoressa aveva anche sporto denuncia del furto. Gli agenti decisero così di interrogare tutti i colleghi di Michelle. Una di loro aveva qualche anno in più di Michelle ed era infermiera in quell'ospedale da circa 2 anni. Arrivata lì per il tirocinio, Michelle aveva subito fatto amicizia con quella ragazza, che era diventata la sua mentore, in quanto aveva più esperienza. La ragazza disse alla polizia che il giorno della sua scomparsa, Michelle era arrivata puntuale al suo turno e sembrava normalissima, come sempre. Non le era sembrata agitata o preoccupata per qualcosa. Riferì soltanto che a circa 1:15 dal termine del suo turno, Michelle le aveva detto di aver dimenticato delle cose in auto e che quindi sarebbe andata a prenderle, ma che sarebbe tornata di lì a poco, cosa che invece, come ben sappiamo, non avvenne. Le indagini continuarono e così, analizzando anche l'armadietto di Michelle, gli agenti rinvennero la borsa della ragazza con all'interno il portafoglio, ma non il cellulare. Si diressero poi nuovamente nel garage dove era stata parcheggiata l'auto prima che uscisse dal parcheggio e trovarono proprio in corrispondenza dello stesso una macchia di sangue che nuovamente, a seguito di ulteriori analisi, scoprirono appartenere a Michelle. Fu a quel punto che tutta quella situazione cominciò a diventare ancora più strana. Circa 1 ora dopo che Michelle, o la presunta tale, venne vista dal responsabile inchiodare e scappare via con la macchina, qualcuno aveva chiamato il reparto delle emergenze dell'ospedale e si era identificata proprio come Michelle. La presunta Michelle chiese alla ragazza che rispose al telefono di informare il suo responsabile e dirgli che era dovuta andare via perché aveva ricevuto una chiamata dalla sua famiglia, che suo padre aveva appena avuto un infarto e che quindi stava guidando in giro per la città per cercare di capire in che ospedale fosse ricoverato. Ma perché la cosa non quadrava? Prima di tutto Michelle non lavorava in quel reparto dove era arrivata la telefonata. Lei lavorava nel reparto di maternità, quindi era molto strano che per avvisare il suo supervisore avesse chiamato quel reparto e non direttamente il suo. Seconda cosa, quando si informarono, gli agenti scoprirono che il padre di Michelle stava benissimo, non aveva mai avuto un infarto e non era neanche mai stato in ospedale. Con tutti questi elementi a loro disposizione, i poliziotti capirono che non poteva essere Michelle dall'altra parte del telefono e quindi intensificarono le indagini. Come possiamo facilmente immaginare, la famiglia, dopo che venne a conoscenza di tutti questi particolari, si preoccupò ancora di più e tentò nuovamente di chiamarla, di mandarle messaggi, ma nulla. A 2 giorni dalla scomparsa di Michelle avvenne qualcosa di incredibile. Dal numero della ragazza iniziarono ad arrivare dei messaggi a tutte le persone che avevano cercato di contattarla in quei 2 giorni. Il primo messaggio lo ricevette un componente della sua famiglia, dove Michelle diceva di non essere scomparsa, che stava benissimo e che aveva avuto un problema con il cellulare e che, col fatto che tutti avevano iniziato a chiamarla e a mandarle messaggi, si fosse scaricato e quindi spento. Ma anche qui qualcosa non quadrava. Se un cellulare si scarica, si mette in carica. Perché mai l'avrebbe lasciato spento per 2 giorni, facendo preoccupare tutti? Ma la cosa ancora più strana era che nelle ore successive arrivarono un sacco di messaggi a tutte le altre persone che l'avevano chiamata, ma ognuno con una versione diversa. Alcuni dei messaggi erano unici, altri erano palesemente un copia e incolla da tanti altri messaggi inviati. Ad alcuni disse di aver avuto un guasto alla macchina e che era rimasta praticamente bloccata in mezzo al nulla col telefono scarico. Ad altre persone disse semplicemente di aver bisogno di stare un po' di tempo da sola per non parlare con nessuno e rilassarsi. Dopo poche ore da tutto ciò, il telefono di Michelle si spense nuovamente, stavolta senza riaccendersi più. La polizia a quel punto si convinse che non era certo stata Michelle a mandare quei messaggi. Iniziarono perciò a interrogare i familiari per cercare di capire se magari la ragazza avesse qualche nemico o qualche persona che potesse volerle fare del male. Cosa che la famiglia negò decisamente, in quanto Michelle era una ragazza tranquilla, fuori da strani giri. Allora la polizia iniziò a chiedere ai genitori se potesse essere verosimile per loro che Michelle volesse allontanarsi di sua spontanea volontà, ma anche qui risposero assolutamente di no, perché era un periodo felice per la ragazza, un periodo in cui stava per concludere un percorso di studi molto lungo, che le avrebbe permesso di svolgere finalmente in modo ufficiale la professione dei suoi sogni. La polizia stava per concludere l'interrogatorio quando ad un certo punto alla madre di Michelle venne in mente una cosa importantissima. Una cosa che avrebbe cambiato tutto. Qualche mese prima era successo davvero qualcosa. Michelle aveva avuto un grosso litigio con una sua vecchia amicizia di nome Giselle Esteban, una ragazza che aveva conosciuto al primo anno di liceo. Le due non erano semplici compagne di classe, erano amiche per la pelle. Allora cosa portò al litigio? Terminato il liceo, le due ragazze avevano deciso di trasferirsi insieme proprio ad Hayward per frequentare la stessa università e dove insieme conducevano una vita classica da universitarie, partecipando a feste e uscendo insieme. E fu proprio ad una di queste feste che Giselle conobbe un ragazzo di nome Scott, del quale si innamorò e ci si fidanzò. Ovviamente anche Michelle divenne amica di quel ragazzo e tutti e tre cominciarono a uscire insieme per svago. Molto presto Giselle rimase incinta e diede alla luce una bambina, ma a quel punto le cose cominciarono a cambiare. I due decisero di interrompere la loro relazione e siccome Michelle era molto amica sia di lei che di Scott, volle mantenere il suo rapporto di amicizia con entrambi, cosa che però a Giselle non piacque per niente. Non solo, Giselle iniziò ad incolpare Michelle per la fine della loro relazione. Disse di essere convinta persino che l'amica avesse avuto una relazione con Scott mentre lui stava ancora con lei, cosa che però non era assolutamente vera. Allora la pose davanti a una scelta, o lei o Scott. Michelle non aveva alcuna intenzione di scegliere fra i suoi due amici e quindi Giselle decise di tagliare completamente i ponti con lei. Con Scott ci fu a quel punto una battaglia legale e il tribunale affidò a lui la bambina. Nonostante questo, però, Scott disse a Giselle che voleva che lei facesse ancora parte della sua vita e che quindi poteva incontrarlo nonostante non fossero più fidanzati. E questo gli permise di rimanere in buoni rapporti. Ovviamente la polizia, dopo aver sentito tutta questa storia, pensò che fosse il caso di sentire cosa avesse da dire Giselle, perché sembrava essere l'unica ad avere un qualche tipo di risentimento nei confronti della ragazza scomparsa. Gli agenti ben presto la rintracciarono e la condussero in centrale per interrogarla. Tuttavia dall'interrogatorio sembrava che lei non avesse niente a che fare con quanto accaduto a Michelle. Disse che non si sentivano da un bel po' di tempo perché a causa di quel litigio l'aveva letteralmente tagliata fuori dalla sua vita. Anzi, Giselle disse anche di aver cercato più volte di contattare Michelle negli ultimi tempi per intimarle di stare lontano da sua figlia. Nel frattempo le indagini proseguirono e venne anche fissata una ricompensa di $20,000 per chiunque avesse avuto un qualche tipo di informazione sulla scomparsa, ma nessuno si fece avanti. Purtroppo a quel punto le ricerche sembravano essere arrivate ad un punto morto. La famiglia di Michelle decise a quel punto di assumere un investigatore privato per conto proprio per cercare di smuovere qualcosa ed effettivamente l'investigatore riuscì a fare qualcosa di nuovo. Riuscì a reperire i dati del telefono di Michelle e a ricostruire più o meno il percorso delle celle telefoniche agganciate da quel telefono. In pratica, il telefono di Michelle aveva effettuato questo percorso. Era partito dall'ospedale, aveva poi effettuato un percorso circolare per la città ed era rientrato nell'ospedale, quando appunto l'auto era stata vista dal supervisore. Dopodiché era nuovamente uscito, arrivando fino a una zona periferica molto ampia e boschiva vicino alla città di Hayward, prima di essere spento e poi riacceso due giorni dopo, quando vennero inviati tutti quei messaggi alla famiglia e ai colleghi. In tutto quel tempo la polizia continuava a sospettare di Giselle, pertanto reperirono anche gli spostamenti del suo telefono, che, guarda caso, coincidevano perfettamente con gli spostamenti di quello di Michelle. Decisero quindi di richiamarla per un altro interrogatorio, stavolta più formale rispetto al primo, ma la donna continuava a sostenere di non sapere niente di Michelle e di non aver avuto conversazioni con lei da moltissimo tempo. Inoltre, nel mese della scomparsa, Giselle era nuovamente incinta di Scott di 3 mesi e quindi non stava certo pensando a lei. A quel punto venne fatta una nuova scoperta. Vi ricordate il badge rubato a quella dottoressa che era stato ritrovato nella macchina di Michelle? Ebbene, successivamente al furto, quel badge risultava essere stato effettivamente utilizzato da qualcuno. Grazie a questo, la polizia riuscì a vedere quando e in che punto dell'ospedale era stato usato quel badge. E non solo. Grazie alle telecamere di sorveglianza, poterono anche vedere chi utilizzò quel badge. Ma credo che l'abbiate capito anche voi di chi si tratta, non è vero? Esatto, proprio Giselle, che non lavorava in quell'ospedale e non era neanche infermiera. Le autorità scoprirono così anche un'ulteriore cosa molto interessante. Il cellulare di Michelle risultava essere collegato a una cella vicina all'ospedale anche quando arrivarono tutti quei famosi messaggi. E, guarda caso, nello stesso orario in cui Giselle si trovava proprio sotto una telecamera, ignara di essere ripresa a armeggiare con il cellulare di Michelle. Sì, il momento in cui venne ripresa Giselle mentre messaggiava sotto la telecamera di videosorveglianza coincide proprio con il momento in cui arrivarono tutta quella serie di messaggi alle persone che, preoccupate, avevano cercato di contattare Michelle. Quando la polizia mise davanti a Giselle tutte quelle prove per farla confessare, la donna disse che quella non era lei e che in quel momento si trovava tutta da un'altra parte. Purtroppo a suo favore c'era il fatto che le immagini delle telecamere non erano proprio nitidissime e non inquadravano perfettamente il volto di Giselle. Perciò, non avendo prove schiaccianti per incriminarla, gli agenti non poterono far nulla e furono costretti a rilasciarla. Fortunatamente, una settimana dopo il rilascio di Giselle, avvenne qualcosa di inaspettato. Scott si presentò in polizia dicendo di aver trovato il telefono di Michelle nel bagagliaio della sua auto. Disse anche di essere sicurissimo che ce l'avesse messo lì Giselle per fare in modo che lo incolpassero per la scomparsa. Secondo lui, da quando Giselle si era ritrasferita a Hayward, era diventata ancora più gelosa e ossessionata da una presunta relazione tra lui e Michelle. Continuava ad accusarlo di essere andato a letto con lei, che stavano insieme e che si frequentavano alle sue spalle, cosa non vera. Giselle usciva completamente fuori di testa, accusandolo e insultandolo persino di fronte alla figlia. Dopo questa dichiarazione, Scott rivelò anche alla polizia di avere una registrazione che pensava potesse in qualche modo aiutarli a risolvere il caso. Era la registrazione di una conversazione che avevano avuto lui e Giselle mentre erano in macchina, con presente anche la figlia. In quella registrazione si sentiva molto chiaramente Giselle, con un tono di voce talmente minaccioso da far venire la pelle d'oca, minacciare Scott che se avesse continuato a vedere Michelle, lei avrebbe ucciso entrambi, prima Michelle e poi lui. Dopo che la polizia ebbe udito l'audio in questione, decisero di avere abbastanza elementi per poter richiedere un mandato di perquisizione e l'arresto nei confronti di Giselle. Quindi perquisirono il suo appartamento, dove trovarono alcuni indumenti, in particolare 2 scarpe con alcune tracce del sangue di Michelle sopra. Ormai non c'erano più dubbi. Era lei la colpevole. Gli agenti la catturarono immediatamente e l'arrestarono. Un paio di giorni dopo l'arresto della donna, purtroppo venne confermato il peggio, quello che nessuno avrebbe mai voluto che si verificasse. Alcune persone che stavano facendo un'escursione in una zona boschiva di Hayward, proprio vicino a dove si spense il telefono di Michelle la prima volta, trovarono alcune ossa che sembravano essere umane. Chiamarono ovviamente la polizia, che procedette come da protocollo. Grazie all'esame autoptico, stabilirono che quelle ossa appartenevano proprio alla povera Michelle. Su quei resti trovarono anche tracce del DNA di Giselle, ulteriore prova schiacciante a suo carico. Nell'ottobre del 2020 iniziò così il processo. Giselle si dichiarò non colpevole, ma le prove a suo carico erano talmente schiaccianti che la sua dichiarazione di non colpevolezza non fu neanche presa in considerazione. Nella ricostruzione degli eventi si stabilì che quella sera Giselle, rientrando in ospedale col SUV di Michelle, probabilmente aveva l'intenzione di abbandonare la macchina lì nel parcheggio per far credere che la ragazza non avesse mai lasciato l'ospedale. Ma quando il supervisore aveva fatto quel famoso cenno verso di lei, probabilmente si era spaventata e per paura di essere scoperta aveva fatto dietro fronte. Si era diretta in quella zona boschiva dove evidentemente aveva scaricato il corpo e poi aveva lasciato la macchina parcheggiata dove è stata in seguito ritrovata. Giselle Esteban venne così condannata a 25 anni di carcere. La donna, che se vi ricordate era incinta, partorì in prigione e la piccola venne affidata a Scott, che ancora adesso vive lì, ad Hayward, dove si prende amorevolmente cura delle sue due figlie. Ok, killers, questo era il caso di Michelle Lay. Che tristezza. Sì, una triste vicenda, ma che ci offre diverse lezioni e importanti riflessioni. Innanzitutto ci ricorda quanto la gelosia e l'ossessione possano portare a conseguenze davvero devastanti. Giselle Esteban era convinta, erroneamente, che Michelle avesse una relazione con il suo ex e tale falsa convinzione l'ha spinta a compiere un atto terribile. Questo ci insegna che se non impariamo a gestire le nostre emozioni e lasciamo che la gelosia ci consumi, potremo arrivare a compiere qualcosa di cui potremo veramente pentirci. Infine, il caso di Michelle ci mostra l'importanza della perseveranza nelle indagini e nella ricerca della giustizia. Grazie al lavoro degli investigatori e alla determinazione della famiglia di Michelle, Giselle Esteban è stata arrestata e condannata per l'omicidio. Quanto importante perciò l'impegno di ognuno di noi quando c'è di mezzo un evento drammatico come la scomparsa di una persona. Cari killers, vi ringrazio tantissimo per essere stati presenti anche oggi e vi ringrazio veramente tanto per tutto il vostro supporto. Come sempre, vi do appuntamento alla prossima puntata. E ricordate, guardatevi le spalle.